Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Buongiorno a tutti voi cari amici all'ascolto, ancora insieme con Radio Incontri per questa mattinata di cultura, notizie varie eccetera. E un buongiorno da Romano
e Paolo.
E quindi Paolo, è passata un'altra settimana, siamo ancora qua insieme ai nostri amici radioascoltatori che io inviterei subito a mettersi in contatto con noi.
Ecco, diamo subito i riferimenti, sennò poi succede come settimana scorsa che ce li siamo dimenticati. Lo streaming è www.radioincontri.org, cliccate su Ascolta la radio in diretta in alto a sinistra e poi fate quel che volete, perché poi vi tocca ascoltarci. La email sono radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org, e quello ormai desueto di telefono, lo strumento più desueto, è 0575 60 48 30. E poi seguiteci su Facebook, su dove volete.
Sottolineo,
l'importante è che ci seguite, perché ecco, questa settimana sono successe tante cose.
Avete sentito già Paolo che sta sciorinando il suo beau parler, hai dato questa notizia con desueto, e quindi una parola molto ricercata.
Sì.
No? Ma allora, tante notizie, tanta cultura, ma anche tanta musica, eh? E questa volta, caro Paolo, mi sono...
Tutti in piedi.
Ma che c'è? Ma che non è questa la musica che ho messo io?
Questo... No, questa l'ho messa io, ecco, in onore Macron, perché insomma Macron si è presentato ai francesi oltraggiandoli sostanzialmente con l'inno alla gioia di un tedesco, Ludwig van Beethoven, invece che con la Marsigliese.
E che
quindi,
doveva?
Ci sono.
In piedi.
In piedi di nuovo. Ecco, quindi viva Macron, viva la France, viva l'Europe.
Ecco, guarda Paolo.
Vai avanti tu, perché Paolo,
no,
mi viene
da ridere. Ti perdono di questo blitz inconsueto, ti perdono perché ha una sua logica.
Certo,
no?
Certo.
Ha una sua logica.
Sì. Pensavo che meritasse.
Anzi, guarda, io rimando il discorso sulla playlist tra qualche minuto
allora
per continuare il
discorso,
e così mi spieghi perché questa ingerenza sulla musica, che di solito
ti
è compito
scusa,
mio.
Ma
sei perdonato,
mi prostro, mi faccio cospargere il capo di cena, eccetera, eccetera.
Vogliamo sapere però, ecco, proprio
Macron è diventato praticamente la nuova Merkel, se vogliamo, cioè, fino a oggi la Merkel era l'Europa, da oggi è Macron, da domenica prossima, e quindi è importante, perché abbiamo visto subito Renzi che ci si è accodato pedestremente come fa normalmente, e tra l'altro dimostrando perché è stato paragonato, no? Ma Macron è come Renzi è come Macron. Secondo me c'è un dislivello, un divario fra i due piuttosto notevole, quantomeno come titoli, perché Macron è uno che ha studiato economia, ha studiato politica, ha studiato tante altre cose, forse non ha fatto la sciora doppia. Valls, che è sceso dal carro dei socialisti, ha cercato di salire su quello di Macron, della République en Marche, e si è trovato disappiedato da tutti e due.
Respinto.
Uno l'ha espulso, l'altro l'ha respinto, e come vorrebbe fare Salvini con gli immigrati, no? Cioè, con i libici dice no, voi mandateceli e noi non li accettiamo, così annegano e il problema non esiste, si risolve. E Berlusconi pure, perché Berlusconi, per arrivare alla famosa grande coalizione, ha detto chiaramente a Salvini che se ci fosse in Italia un Macron, lui avrebbe votato Macron, quando Salvini aveva appoggiato a spada tratta la Le Pen. Quindi è stata veramente una legnata pazzesca che Berlusconi ha riservato a Salvini. Difatti si è anche offeso Salvini, perché Salvini è capace di offendersi, lui non si rende conto di quando offende gli altri o di quando offende l'essere umano in generale.
Vabbè, Salvini sta difendendo la sua leadership.
Sì, sta difendendo se stesso, che non è umano e quindi non può difendere contemporaneamente l'essere umano. E l'ultima è stata, vabbè, ma quello ne parliamo dopo, della Maria Elena. Ma non la metti Maria Elena come brano musicale?
Un po' per volta, Paolo, perché hai messo tanta carne al fuoco, quindi diamo spazio anche ai nostri radioascoltatori.
Era un riassunto di quello che è successo.
Di mettersi in sintonia, perché poi, se mi permetti, anche io dirò qualcosa su questo argomento. Però vorrei riprendere un attimo il discorso sulla musica, così poi mettiamo anche
ho intravisto qualcosa, musica molto bella,
diciamo che ormai siamo verso la fine
della stagione. Meglio dell'Inno alla gioia di Beethoven.
Beh, direi che siamo...
È un altro genere,
però non va sottovalutato, Paolo, non fare cotesta risatina, perché non va sottovalutato il genere progressive, che fra 100, 200, 300 anni, quando i nostri pronipoti studieranno la musica del Novecento, e non studieranno la musica classica, ma studieranno la musica dei Beatles, dei Genesis, studieranno quella del Novecento. E noi siamo rappresentati dai Pink Floyd, non da Beethoven, certamente. Comunque questo è un altro discorso. Io ho fatto una playlist di progressive, perché è la musica che amo. Ho aspettato la fine della stagione, perché sennò mi davi dell'esagerato, metti subito la musica che ti piace e faccio tutto da solo. E invece l'ho messa adesso. La musica progressive, devi sapere che è una musica colta, no? Propone brani lunghi, strutturati, album a tema, i famosi concept album. E io ho scelto come apertura di questa bellissima musica uno dei brani più famosi. Sarà progressive italiano, perché poi al progressive inglese dedicherò un'altra puntata. Faccio il grande Andrea alla regia può già iniziare a mandare le prime note di questo bellissimo brano delle Orme, Gioco di Bimba. Siamo nel 1972, una canzone semplice, sbarazzina, un valzer, però nel testo c'è il dramma di una ragazza che lascia il mondo dell'infanzia e si affaccia in quello degli adulti.
Con gli occhi ancora chiusi, come seguisse un magico canto, e sull'altalena ritorna a sognare. La lunga vestaglia, il volto di latte, i raggi di luna sui folti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Spinge, cattura le stelle per i suoi desideri, un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde una donna. Un grido al mattino in mezzo alla strada, un uomo di pezza invoca il suo sarto, con voce smarrita per sempre ripete: io non volevo svegliarla così, io non volevo svegliarla così.
Benissimo, riprendiamo il discorso su dove l'avevamo lasciato e io credo che su questo argomento, no, del salire sul carro del vincitore andrebbe chiesto il parere di uno psicologo, perché noi italiani siamo i più bravi di tutti, a livello proprio direi universale, l'italiano diciamo che è il più bravo a saltare nel carro del vincitore. Magari prima si è criticato, magari prima lo abbiamo disprezzato, abbiamo detto no, ma quello... Poi dopo se vince, allora diventa, non so se è uno spettacolo divertente o disgustoso.
È patetico.
O è patetico. Questo è successo.
Io posso di questo ricordare Macron, qualche esempio in italiano. Poi.
Allora, di questo Macron che è stato innalzato sugli altari ben prima della sua elezione a presidente francese, quando già si capiva che forse avrebbe potuto bloccare la fascista, sovranista, chiamatela come diavolo volete, la Le Pen, perché era il baluardo contro il fascismo, contro l'avvento nuovo del fascismo. Poi dopo viene eletto Macron e allora giù botte a Macron.
Prima di eleggerlo avevano detto sì, è il meno peggio, come si era detto della Clinton.
Posso dirti chi è per me Macron? Macron, no, è stato così esaltato, adesso tutti lo esaltano, la sua abilità, la sua bellezza, perché anche hai tante, ma peccato che ha sposato una 64enne.
Sì, questa è l'invidia
potrebbe,
delle quarantenni.
Potrebbe trovarle sicuramente più belle tutte quante, è un grandissimo... Sai chi è Macron? Macron è quello che tra qualche mese ci toglierà gli ultimi spiccioli da tasca, perché va a braccetto, come hai detto tu giustamente, con la Merkel, e quindi si metteranno insieme per toglierci gli ultimi soldini. Ecco chi è Macron, che è stato prima condannato e poi esaltato e poi di nuovo condannato.
Condannato in che senso? Perché
è condannato perché tutti adesso...
Ma non condannato, insomma...
All'ostracismo.
Ecco, è stato... Ma già prima delle elezioni c'era qualcuno che diceva il meno peggio perché viene dal mondo bancario e così via, d'altra parte è un figlio dei Rothschild, dei Bilderberg e così via. Però c'è da dire che comunque è l'unico che poteva veramente salvare l'Europa dalla Le Pen, da Grillo, da Salvini e dai vari Farage, eccetera. Quindi questo è un po'... Il fatto del gioco del salto del carro l'aveva iniziato, se ben ricordo, Tremonti, che era stato eletto nelle liste di sinistra alle elezioni politiche e siccome aveva vinto Berlusconi divenne ministro delle finanze del governo Berlusconi, insieme a lui Luigi Grillo, che è diventato sottosegretario ai lavori pubblici e in attesa di giudizio e così via, e ce ne sono tantissimi, poi non parliamo di Fini, di Lupi e di tanti altri. Ma questo diciamo che poi poco importa, tanto ormai è cronaca passata, non passerà certo alla storia. Invece quello che mi sembra importante è quello che è successo poi durante la settimana, la pubblicazione del libro di De Bortoli, che io considero un giornalista estremamente serio e estremamente corretto, anche se non è sicuramente delle mie idee, però è stato un buon direttore del Corriere della Sera. È tutto, e che se si permette di dire che la signorina o signora Boschi, stavo per dire una cosa, ma va bene, la Boschi è andata dall'amministratore delegato di Unicredit a perorare la causa della banca di cui era vice amministratore suo padre, non ha detto niente di falso, per tant'è vero che l'amministratore delegato di Unicredit non ha ancora risposto, perché probabilmente si starà consultando con i suoi legali su che cosa dire. D'altra parte i grillini dimostrano ancora una volta la loro insipienza riguardo a leggi e regolamenti, perché hanno sparato a zero chiedendo le dimissioni e proponendo una sfiducia ma la sfiducia riguarda i ministri, non riguarda i sottosegretari. I sottosegretari dipendono dai ministri e sono i ministri, è il ministro, in questo caso è Gentiloni, perché Maria Elena è sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Gentiloni che deve dire l'ultima parola, se tenerla come sottosegretario o meno. Quindi, per piacere, informatevi prima che magari dite qualche sciocchezza in meno.
Ma Gentiloni non parla mai.
Gentiloni non parla mai, e quindi vabbè, chi se ne frega. Alla fine tutto si sgonfia e finisce però con una bolla d'aria creata sempre da Grillo, di Battista, in questo caso.
Il ruolo di Gentiloni è amplificazione, sai, l'amplificatore, c'è il
lui
micro...
fa il portavoce di Matteo.
Appunto.
C'è poco... Credo che se ne siano accorti tutti.
A proposito di quello che si diceva prima, Matteo Renzi è uno di quelli che ama il nuovo presidente francese,
certo,
ama Obama.
Io direi che lo invidia, perché lui, se fosse riuscito a essere presidente del Consiglio degli Stati Uniti, cioè presidente degli Stati Uniti, sarebbe arrivato forse al suo massimo, a meno che non ambisca a diventare come John... quello della Corea del Nord, e vabbè.
Sai che pensavo a proposito di quello che stavi dicendo prima, no? Sulla Boschi, su questo libro, perché io ho letto alcune pagine, che non ho comprato il libro, però ho letto alcune pagine, non ricordo dove le ho trovate, e non parla soltanto della Boschi, ma parla anche di Renzi, questo libro, e dice alcune cose abbastanza pesanti. E a un certo punto parla anche di questo potere che ultimamente pare che si concentri in Toscana. Pare che si concentri in Toscana, ma riprendiamo il discorso,
sì, perché
fra un
su
momento.
Questo c'è da dire,
sulla Toscana.
Sulla Toscana.
Attento, io sono toscano.
Siamo in Toscana, quindi
ecco, tu, toscano,
dobbiamo parlare
toscano,
di noi stessi.
Allora, a proposito di musica progressiva, adesso ascoltiamo un brano bellissimo che è intitolato È Festa, quindi già è bello soltanto il titolo, e appartiene al primo album della premiata Forneria Marconi, uscito nel 1972, però noi lo ascoltiamo nella edizione live, nel disco appunto intitolato Live in USA, uscito nel 1974, e pensa, Paolo, fu il primo disco live della storia discografica italiana, e la premiata Forneria Marconi fece una tournée in America, una tournée straordinariamente di successo, e uscì questo brano che trasformò il suo titolo da È Festa in Celebration. We'll be right back. Ed eccoci di nuovo in diretta dopo Celebration della PFM. No, stavamo dicendo del crocicchio toscano tra una zona tra Aretino e Fiorentino, no? Quelle zone là,
strana.
Dove da un certo tempo a questa parte
50 anni.
No, vabbè.
Sì,
no,
ma io mi riferisco al P2, ormai è quasi 50 anni.
Ed eccolo là. Ed ecco, ha scoperto subito il cadavere, così, lo ha scoperto così, platealmente. Invece io volevo essere un pochino più soft, ma è normale,
prego.
No? No, dicevo che ultimamente, perché poi sì, è vero che la P2 c'è da chissà quanto, c'è stata, Licio Gelli, eccetera, però il potere, diciamo così, legato ad una zona toscana, io non sto dicendo che la Boschi e Renzi sono massoni, io non, cioè, per me sono persone immacolate, poi dopo politicamente posso pensare quello che voglio, no? Della loro incapacità, eccetera, però come persone sono, io non ho niente da dire, però di fatto che da un po' di tempo a questa parte, diciamo che la Toscana è un centro da cui il potere parte. Politicamente parlando, dico,
indubbiamente, chi non è toscano, chi non fa parte del Giglio Magico, purtroppo non ha spazi, e questo è una cosa che io penso da tanto tempo, dall'inizio quasi, perché quando Renzi ha fatto l'assalto al PD, come se fosse l'assalto alla diligenza, tanto per fare un paragone che può essere semplice da capire, è stato come quello di Berlusconi al governo di Craxi attraverso Mani Pulite, cioè lui ha approfittato di Mani Pulite per arrivare al potere, e Renzi ha approfittato dell'insipienza, dell'incapacità del PD di governarsi, perché Bersani, ottimo ministro se vogliamo, ma pessimo segretario, non ha saputo maneggiare il PD in modo da fronteggiare l'arrivo dei voti di Forza Italia nelle primarie, quindi questo è un po' il problema. Poi indubbiamente ci sono tutte gli altri poteri forti, che sono sempre, tu hai detto, hai fatto un nome, massoneria, ecco, io scherzando ho detto Gelli dai tempi della P2 e guarda un po', abbiamo la stessa visione del mondo, o perlomeno della Toscana, e sicuramente il Monte dei Paschi di Siena è un altro dei centri che ci sono legati, e se 2 più 2 fa 4, l'unica cosa che mi stupisce è la leggerezza di Renzi e della Boschi, che mi fanno assomigliare Renzi e la Boschi a Grillo e Di Battista, cioè veramente ormai sparano a zero cavolate su cavolate e la gente continua a crederci, e questo a
siamo in democrazia, caro Paolo,
e per quello ammiro Macron, che tutto sommato ha studiato un po' di più e si comporta più da politico, e spero che perlomeno, anche se appoggiato dalle banche, dai poteri forti, perlomeno la sua intelligenza politica sia superiore a quella di Renzi e della Boschi.
Vedi che anche tu sali nel carro dei vincitori, eh?
No, ma non è questione di salire nel carro dei vincitori, i francesi per me non mi piacciono, non mi piacciono come gente, come popolo, i parigini. Però sicuramente cioè, preferirei un Schulz in Germania. E Schulz sta facendo degli accordi anche interessanti con Schäuble, che però questo vuol dire fare un asse contro la Merkel.
E comunque insomma c'è ancora la Boschi che riempie i giornali con queste notizie legate alla denuncia che farà, che penso abbia già fatto nei confronti di Ferruccio De Bortoli, ha detto che ha mai messo in mano
sì, ai De Bortoli legali. Ha risposto con tutte le querele che ho avuto, non ne ho mai persa una,
no,
quindi,
poi,
vabbè.
Lui riferisce
di altri,
sì
quindi.
Sì, ma lui anche nelle prime pagine dei giornali questa mattina dice tranquillamente che ha le prove, testimoni,
certo.
Quindi non
ma anche il
non
silenzio di Ghizzoni è sì, parla appunto. Chiaro. Insomma. Io volevo fare un'ultima battuta su quel povero Renzi che tanto amo, perché il giorno che Renzi si ritirerà dalla politica io dovrò smettere di fare questa trasmissione, e quindi perché mi dà da mangiare, cioè me le mette sul piatto come i grillini, e quindi vabbè. E cioè, è stata approvata anche la legge, sì, sulla legittima difesa questa settimana.
Ah, quella famosa, quella della notte,
sì, solo la notte. Dall'alba al tramonto non si può sparare. Questo mi ricorda molto il Far West, devo dire.
Ma se va via la luce in casa quando è giorno?
Ma di giorno no, l'importante è che non ci sia la luce di notte.
Ah, ecco.
Perché qualcuno ha spiegato che di giorno non è compatibile lo sparare, perché essendoci la luce uno può vedere chi c'ha davanti e mettercisi a discutere, evidentemente, no? Perché dice, e reagire in proporzione, mentre invece al buio tu puoi sparare anche a tua suocera che si è alzata per andare in bagno, e poi chi si è visto si è visto. E così via. Ma la cosa più ridicola di tutta sta faccenda è come Renzi spara cavolate, è che Renzi se n'è uscito, meno male che c'è il Senato che così correggerà questa legge, e se il 4 dicembre lui avesse vinto il Senato non ci sarebbe più stato, e sta legge a cavolo l'avrebbe fatta.
Vabbè, però tanto ormai
meno male che c'è,
ecco, che
grazie Renzi che ha ammesso di aver pensato un'idiozia abolendo il Senato, e quindi vabbè. E un detto di Gandhi: una legge ingiusta rende ingiusto uno Stato. Beh, questa legge è chiaramente ingiusta, perché ammette l'omicidio quando noi aboliamo la pena di morte. Quindi noi aboliamo la pena di morte ufficialmente, cioè lo Stato non può più ammazzare nessuno, neanche con motivate sentenze, però possiamo sparare al primo che passa di notte nel nostro corridoio, è finita lì.
Sai che io, ne abbiamo parlato anche un'altra volta di legittima difesa, io baso il bene o il male di una legge sul catechismo della Chiesa Cattolica, in quanto io cristiano praticante, e quindi la legittima difesa non esclude che nel difenderti, anche se non ne hai intenzione, possa soccombere,
certo,
chi ti ha aggredito.
Questo sicuramente, quindi, non deve esserci l'intenzione di sparare e di ammazzare, soprattutto ci deve essere una difesa della propria persona e delle persone vicine, mai per la privata
non
proprietà.
Non deve esserci
però
l'intenzione di uccidere, però di nell'atto, nell'azione, perché si tratta di un'azione,
certo,
nel momento in cui tu metti in atto un'azione per difenderti, è chiaro che chi ti ha aggredito può anche subire un colpo,
certo,
mortale.
Indubbiamente,
e di questo
sicuramente,
pur essendo un omicidio, ma non ne sei responsabile moralmente.
Però,
questo è scritto nel
sì,
catechismo,
sì, ma questo
della
sono
Chiesa
d'accordo, pienamente d'accordo, no? Però volevo scindere, perché tanti poi fraintendono, perché qui il frainteso è come saltare da un carro all'altro, che un conto è la difesa della persona, un conto è la difesa della proprietà privata, che
certo,
non è ammessa. Cioè non è ammesso sparare.
Ma qui Paolo
per
si parla di vite umane,
esatto,
di persone che,
no,
vengono
che sia
ammazzate,
chiaro questo concetto. Senti, diamo di nuovo i riferimenti.
Yes.
Il famoso desueto 0575 60 48 30. No, l'ho ripetuto perché ti piace. Ho visto. Quindi. E poi le email radioincontri@libero.it e info@radioincontri.org.
Andiamo con un brano musicale, è la volta di uno dei gruppi punta di diamante del progressive italiano, si tratta del Banco del Mutuo Soccorso, più semplicemente chiamato Banco, con un brano del 1973 tratto dal terzo album della band Io sono nato libero, intitolato Non mi rompete. Il brano, a dir la verità, è un misto tra progressive e folk rock, ma è uno dei più celebri del Banco, e il tema, Paolo, è il sonno visto come evasione da una società, quindi, autoritaria. Quindi,
non mi rompete il sonno per una legittima difesa.
No, se tu nella società ci stai male, ti fai una pennichella e stai tranquillo. Vai con il Banco.
svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Dai cavalli nel maestrale, nel maestrale, in volo.
Eccoci ancora in diretta, siamo sempre Romano e Paolo insieme a voi.
Sempre qua.
Sempre qua.
Ci stiamo annoiando.
E tanto per gradire, Tanto per gradire, un'altra buona notizia viene dal Lazio, no? Perché i romani si stanno lamentando perché non gli si aprono le porte la mattina quando escono di casa, perché c'è perché la monnezza. Una volta c'è Ermonnezza, Thomas Millian, no?
È morto, poverino.
Però era
sì, che poi, vabbè.
La monnezza che la si monnezza sta materializzando.
Non muore mai, non si muore potrebbe mai. Dire che il Monnezza è
dopo
morto,
Napoli.
Ermonnezza è morto, ma... E il problema è che adesso si stanno giocando, giocando forse un eufemismo, si stanno rimbalzando la palla tra comune e regione. E la cosa è veramente simpatica perché non si toglie l'immondezza dalle strade perché non c'è più le discariche, non ci sono più le discariche. E la signora Raggi ha detto che la colpa è della regione che non mette a disposizione gli inceneritori. Perché questo? Perché nella politica dei 5 Stelle, dei Movimento 5 Stelle, c'è l'abolizione degli inceneritori e Pizzarotti... Docet, no? Che ha dovuto farlo perché era un progetto già approvato e aveva detto che lo avrebbe cancellato, ma chiaramente non poteva più farlo e quindi l'ha fatto. Parlo di Parma. Invece Rossi, Raggi vorrebbe che Rossi facesse, Rossi Zingaretti facesse gli inceneritori in modo da dire: ecco, vedete che il PD fa gli inceneritori, e così.
Passa il tempo
e la monnezza cresce. Certo. Adesso poi se viene anche il caldo sarà bellissimo viaggiare per Roma con le mascherine antigas e così via.
Quindi i turisti dovranno mettere in valigia, oltre che le mutande, anche una mascherina...
Ma una serie di mascherine, perché poi quelle si deteriorano col tempo.
No, noi ci scherziamo, però è un disagio enorme perché...
Difatti, il problema è che loro non la vanno a prendere, cioè non è che non sanno dove metterla. La vogliono mandare in Austria, dove gliela pagherebbero? Ma fateli vicino a Roma. Cioè, la campagna romana, per chi conosce un tantino l'ambiente, Roma è una città grandissima, ma è non come Milano o come Genova... attorniata da altri comuni che fanno diciamo la metropoli. Roma, al di là di Roma, c'è tutta la campagna romana dove si potrebbe benissimo fare delle discariche enormi senza problemi.
Però Paolo, io ho una mia sensazione, no? Una mia risonanza interiore, no, così, di pelle, senza voler difendere o accusare nessuno. Ma siamo sicuri che è tutta colpa di questa Raggi? Perché
no,
anche l'altra sera io ho visto la trasmissione Porta a Porta, no? Che tu guardi sempre, lo so, no? No, lo so che non la guardi mai.
No, però non mi piace Bruno.
Però
piace,
c'era Bruno Vespa, che è sempre lecca sempre tutti. Cioè, nei confronti della Raggi è stato spietatissimo. Io pensavo che vi desse due ceffoni a un certo punto. Veramente ce l'aveva con la Raggi in maniera incredibile.
Cioè, la Raggi ha la colpa.
La colpa della Raggi, io credo.
È di aver promesso che lei avrebbe risolto tutti i problemi in 60 giorni.
Ecco, io non la vedo così colpevole.
Adesso adesso i grillini, ho sentito Morra che diceva: ma insomma, non è colpa della Raggi. Però colpa della Raggi e di Morra e di chi altri è di aver promesso che in 60 giorni avrebbero risolto il problema. In realtà in 60 giorni hanno fatto una giunta e adesso stanno incominciando a far casino, anche perché nella giunta hanno messo della gente che era già invischiata in tante storie.
Sì, c'è stata tutta quella storia.
Insomma, che per fare quella giunta praticamente ci hanno messo 4 mesi. Adesso sono 8 che sono al potere, però non è che fanno molto. A me piacciono poi certi commenti del tipo: ma insomma, poverini, lasciateli lavorare. E d'altra parte il 60% dei romani è contento di loro perché li ha votati. No, li ha votati prima.
Sai cosa sto pensando? Forse sarà una cosa che dipende dal mio mestiere, che è quello dell'insegnante. No, io vado sempre a cercare un po', quando metto in evidenza i difetti, quando metto in evidenza anche il cattivo comportamento oppure anche l'incapacità, no? Che forse la politica avrebbe bisogno di essere studiata e i giovani dovrebbero essere invogliati a prepararsi a fare i politici, perché io vedo che la politica, dove si va, o a destra o a sinistra o anche al centro,
vale per tutti.
È una politica incapace, spesso, non sempre, non sempre.
Ma io la definirei proprio tranquillamente ignorante, nel senso di ignora, perché la politica non è studiata, come dici tu.
Ci vorrebbe che per un bel periodo, no, ci fossero delle scuole di politica.
C'erano.
Di politica.
Nei vecchi partiti, Partito Comunista e Democrazia Cristiana soprattutto, c'erano le scuole di politica. Oggi non ci sono più. Oggi si chiama il popolo a governare. Questa non è democrazia, questo è populismo. E la differenza è forte, perché la democrazia vuol dire che il popolo delega qualcuno che è preparato a questo a governare.
Perché è vero quando ci fanno anche i ragazzi, i giovani, ci criticano a noi, diciamo, maturi, no? Perché ci accusano che sbagliamo, che le leggi sono fatte male, perché sì, hanno ragione. Il problema è che la politica la fanno tutti, senza preparazione.
Però se le leggi le fa la sora Maria, scusami tanto, povera Maria.
Ci stanno facendo segno, caro Paolo, che andiamo lunghi e quindi dobbiamo interrompere con un brano musicale, questa volta il gruppo degli Osanna, il primo disco ascolteremo, intitolato L'Uomo. Gli Osanna sono un gruppo rock progressive italiano formato a Napoli proprio agli inizi degli anni 70 per iniziativa di un altro gruppo, Città Frontale. Il gruppo è stato tra le prime rock band a proporre concerti dal vivo con trucchi e costumi di scena, che poi sarebbero stati ripresi anche da gruppi progressive inglesi come i Genesis. Ascoltiamo Gli Osanna con L'Uomo. Vai con il flauto.
La terra, il cielo, il mare, creare, creare, ovunque creare, il sole, la luce, il freddo, il calore, l'amore, l'amore, ovunque l'amore, dai tempi di un tempo, da poco vissuto, l'inizio di un mondo, non certo voluto, agli oggi in cui i sogni non sono sinceri, nei giorni più tristi, nei giorni più veri. Nel corso di questi, l'orgoglio vivente ha spinto le forze del costo di niente. La gente, le razze, il danaro, la terra, l'odio, l'invidia, la forza, la guerra. Non sempre sfruttati, han reso nei buoni dei cuori ghiacciati. Si vive, si muove nel fango e l'orrore, si cercano invano momenti d'amore.
Eccoci ancora qua, però una buona legge credo che sia stata fatta, Paolo? Leggevo proprio stamattina in prima pagina della Nazione, divorzio assegno leggero, no? Tu sai che il prima, quando ci si divorziava, il parametro era quello del tenore di vita matrimoniale, mentre adesso invece sarà il reddito, cioè quello che ti serve per vivere. Se tu non ce l'hai, io te lo do, però non un'esagerazione in base al mio... Mi sembra giusto, no? Tu cosa
giusto,
dici?
Direi di sì, anche perché il Veronica Docet, no? Veronica Lario, intendo dire, non la Veronica.
Povero, ecco, Silvio. Se no,
povero Silvio, scusa. Ecco, difatti, appunto, questo era importante ricordarlo, perché...
Abbiamo parlato prima di politica che va male.
Questa legge, che nessuno ha detto i nomi, pare che sia stata fatta in seguito a una richiesta di una moglie di un ex ministro, non so se si tratta di Fini o di chi. Comunque questo è, cioè, questa signora che è andata avanti, o comunque il procedimento è andato avanti fino a questa decisione. Io volevo dare, per chiudere la parte diciamo nazionale, invece due notizie che non sono belle, però ci servono poi per riflettere.
Vai.
Prima un ragazzo di 31 anni del Mali che si è impiccato a Milano per strada, sotto gli occhi della gente, che probabilmente non ha potuto neanche far nulla, però questo purtroppo proprio vicino a un centro in cui tra l'altro anche Informatici Senza Frontiere sta operando per collegare questi ragazzi alle loro famiglie via internet, e questo è da ricordare perché fa parte di quello che noi andiamo, noi che purtroppo certi esseri presunti umani vanno criticando, vanno urlando, sbraitando, berciando.
Sai che un sacerdote, leggevo proprio questa mattina nel giornale, rivolgendosi a questi ragazzi, ha detto: non venite in Italia perché vi toccano le briciole.
Esatto, e questo è quello che io faccio anch'io, lo dico quando sono giù. Cerco di fargli capire che il denaro non è tutto e che quello che gli arriva per televisione sono solo la casa del mulino bianco e le cose che si possono permettere solo poche persone. E legato però a questo discorso c'è anche l'ultima notizia, direi, di questa parte, è quella di ieri, delle tre ragazze che sono morte nel rogo del loro camper, in cui c'erano tra l'altro altri 8 fratelli e i genitori, quindi erano in 11, 20 anni, 8 anni e 4 anni, e devo dire che mi ha fatto piacere, se si può dire così, mi ha alleggerito un tantino l'anima il fatto che di razzismo non se ne è parlato quasi da subito, anzi le prime interviste che sono state fatte, almeno dai giornalisti della RAI, alle persone, ai vicini che hanno assistito al rogo, conoscevano queste persone e hanno detto tutti che erano una famiglia tranquilla, una famiglia che non dava nessun fastidio, che conoscevano i bambini e così via. Anche se poi adesso qualcuno comincia a dire: ah, ma prima li hanno attaccati con sfondo razzista, invece pare proprio di no.
No, si è capito che poi è una faida,
è stata
tra rom, no?
Quindi infatti li avevano cacciati da altri,
problema tra di loro.
Probabilmente stavano bene da soli, perché li avevano già cacciati gli altri rom da altri campi, e poi questo qui che ha tirato questa bomba Molotov l'ha fatto, probabilmente è preterintenzionale, come si dice in termine giuridico, è un atto che è andato al di là delle sue volontà, cioè lui non credo che volesse che tirasse una Molotov per ammazzare, però sicuramente, insomma, per fare un danno.
Sicuramente, insomma, se tiri una Molotov,
no? L'omicidio con una Molotov non è... Diciamo che non è facile.
Si vede che hai fatto il 68, Paolo?
Sì, me ne intendo.
Le Molotov.
Non ne ho mai tirate, non ne ho neanche mai prese.
Diciamo che la Molotov è fatta per offendere.
È fatta per offendere, ma non per uccidere. Non è difficile uccidere con una molotov, onestamente. Insomma.
Non vabbè. Te la passo, Paolo.
Non me la passi, no, la vabbè. Però non è così, insomma. Vabbè. Bene, direi che siamo quasi alla fine del tempo, dobbiamo passare la linea agli studi di Radio In Blu con il
rimettiamo tutto in mano al nostro grande regista Andrea, però
certo.
Prima c'è la musica,
certo,
la musica, brano
ovviamente.
Musicale.
Quella è roba tua,
allora, questa,
io l'ascolto e basta.
Allora, ascolta Paolo, perché ora ti interrogo, perché io dei Semiramis ti ho già parlato, ricordi qualcosa?
Mi ricordo Semiramide.
No, Semiramis, perché di questo gruppo progressive anni 70 ne fece parte un quindicenne chitarrista che adesso è diventato un cantautore italiano che tu ami molto, che tu ami molto. Il suo cognome inizia con la Z.
Zarrillo.
Zarrillo, bravo, Zarrillo.
No, era il mio, che amo molto, era, mi ha sviato.
È Zarrillo, fa parte di questo gruppo progressive, pensa che vende più adesso, no, dopo 40-50 anni,
no, mi fa piacere,
sta
per
vendendo
lui,
in tutto il mondo questo bellissimo brano, La bottega del rigattiere, tratto da Dedicato a Fratz, puro stile progressive.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Semplicemente Romano e Paolo. Allora, la borsa ho sentito dal notiziario che è in positivo, quindi Paolo i tuoi risparmi sono al sicuro.
Ah, io non ho soldi in borsa, io, i miei soldi sono in Africa, nel senso che
sì?
Io non ho soldi, ma ho tanto amore,
quindi
per l'Africa.
Investi in diamanti?
No, non sono leghista e quindi non ho un bel sito che mi appoggia a comprare diamanti.
Vabbè, poi non possiamo parlare di cose internazionali perché siamo nella parte locale.
Ecco, quindi... Io sono di Lucignano, nel senso che vivo a Lucignano, ma veramente mi sento ormai dopo 6 anni assolutamente integrato, vedo che ho tante persone, tanti amici a Lucignano e domenica 21 maggio c'è la tradizionale maggiolata e quindi
bellissima
la cosa, e poi si ripete il 28, quindi
Ma spiega in che cosa consiste questa maggiolata?
Ma sostanzialmente è un corso di carri allegorici, una sfilata di carri allegorici, come quella del Carnevale di Viareggio, un po' più famoso, ma ormai anche quella di Lucignano è piuttosto famosa. Praticamente ognuno dei quartieri ha il suo carro, le sue majorette, ed è veramente fatta bene, se vogliamo. E durante questo corso di carri, che praticamente fa il percorso del giro interno alle mura, quindi da Porta San Giovanni a Porta San Giusto e poi di ritorno dall'altra parte, sempre verso Porta San Giovanni, ma in senso orario, perché Lucignano, come io so e tu sai e forse anche Andrea sa, ma gli altri non tutti lo sanno, praticamente è in cima a un cucuzzolo e ha una pionta tipo ovale, e quindi c'ha tre giri di stradine, di strade, ma l'unica percorribile per i carri è quella esterna, perché le altre sono piccole, strette, hanno scale.
Ripeti le date, per favore.
Il 21 e il 28 di maggio, e durante questo corso mascherato vengono distribuiti dai carri i fiori di maggio.
Bellissimo.
E quindi vengono sparsi al pubblico, regalati al pubblico i fiori, e quindi è una spettacolo che sicuramente
e noi invitiamo tutti ad andare a Lucignano.
Esatto.
Ma un'altra notizia che è il caso di...
Scusa, un'ultima cosa importante è che ormai raggiunto gli 80 anni, quest'anno compie 80 anni la maggiolata di Lucignano, e quindi questo
auguri.
Grazie.
E invece a Civitella in Val di Chiana, l'amministrazione comunale anche di Bucine e di Civitella in Val di Chiana, in collaborazione con la Regione, la Provincia di Arezzo e il Coordinamento di Enti Locali per la Pace, hanno in programma per sabato 13 maggio, in occasione del 73esimo anniversario dei eccidi nazifascisti del 29 giugno 1944, una marcia per la pace attraverso un percorso tra i due territori che unisca idealmente tutte le realtà toscane, teatro di stragi, e queste realtà purtroppo sono un po' ovunque, anche qui da noi nel Cortonese, che ricordi, oltre ai propri morti, anche le 4.000 vittime dei massacri nazifascisti compiuti in Toscana dal settembre 43 all'aprile 45. La giornata inizierà alle ore 8 con la partenza del pullman da San Pancrazio per Civitella in Val di Chiana.
Ecco, io su Civitella in Val di Chiana vorrei spendere due parole, perché credo che sia molto poco conosciuta, e mentre c'è anche proprio nel centro di Civitella, lungo il corso, c'è un piccolo museo con un sacco di reperti molto interessanti e scritti, per esempio ci sono lettere scritte dai ragazzi che sono stati uccisi in queste cose, in queste stragi nazifasciste, ed è interessante da vedere. Io penso che anche le scuole della provincia, dei dintorni, potrebbero far conoscere ai ragazzi questi eventi e questo museo, che è molto, molto significativo.
Grazie per l'invito, ne farò partecipe la mia scuola, grazie Paolo. Andiamo con un brano musicale, siamo a un gruppo che si mise un nome un po' particolare, Paolo. Questo gruppo si chiamava Biglietto per l'Inferno. Ma andavano di moda questi nomi un po' roboanti, un po' particolari, un pochino, diciamo, fuori dalle righe. Il brano che noi ascoltiamo è Confessione, è un tratto dal primo disco del 1974 che porta proprio il nome del gruppo, caratterizzato questo brano da toni un po' oscuri, come andava di moda proprio in quel tempo. Tratta del rapporto tra società e religione, assumendo una valenza provocatoria verso il moralismo bigotto. Credo che quindi questo brano possa insegnarci qualche cosa ancora oggi. Confessione, Biglietto per l'Inferno.
Thank you.
Racconta, fratello, qual è il tuo peccato? Dimmi con chi, quante volte sei stato? Hai detto bugie, hai fatto la spia? Orsù, perché invece son frati sei? Fratello, tu hai ammazzato, nel quinto ricorda, ti è stato proibito, non posso salvarti dal fuoco eterno, hai solo un biglietto per l'inferno.
Allora, alla fine di questo brano meraviglioso, devo dire, anche se non ho capito quali erano gli strumenti che venivano usati, mi sembravano strumenti artigianali.
Questa la considero una bestemmia.
Un'offesa.
Devi confessare, vai a confessare.
Domani vado a confessarmi, va bene, ma l'ho detto apposta, volevo proprio distruggerti dopo l'inno alla gioia.
Torniamo seri Paolo, e dai la notizia.
Allora,
prego.
Nelle notizie locali c'è la giornata del volontariato e giornata anche di Camucia in Fiera e la giornata della Confesercenti, se vogliamo chiamarla così, che si svolgerà domenica 14 maggio a Camucia. La Confesercenti Valdichiana, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio di Arezzo, hanno organizzato questa giornata abbinandola anche alla giornata del volontariato, e per questo io vorrei riprendere le parole del sindaco di Cortona, Francesca Basanieri. Sono molto contenta che il progetto della giornata del volontariato, che abbiamo fatto partire all'inizio legislatura, si incroci con quello di Confesercenti e la fiera della manifestazione Camucia in Fiera. Sono queste sinergie che fanno crescere i progetti, ed è con questa collaborazione che possiamo dare un contributo concreto per sostenere lo sviluppo e l'economia di Camucia. Per noi, prosegue il sindaco, è un impegno prioritario quello di costruire occasioni di crescita per Camucia, spero anche per Cortona, dico io. L'obiettivo è creare eventi con cadenza mensile che rendano più vivibile la città e rafforzino la consapevolezza della comunità. Aggiunge Valdichiana Oggi, la giornata del volontariato vuole rendere merito a chi da sempre collabora e partecipa ai numerosi progetti che sono presenti nel nostro territorio e che ci hanno visti come comune spesso essere riconosciuti come esempio in Toscana e non solo. Ecco, io voglio aggiungere che Radio Incontri come associazione, oltre che come radio, sarà presente alla giornata del volontariato, in quanto sapete benissimo che tutte le attività che svolge l'associazione di Radio Incontri, dal banco alimentare all'assistenza a persone in disagio, al mercatino solidale e così via.
Io invece voglio parlare di arte. Cortona dicono che sia terra di santi, terra di uomini di scienza, di uomini di cultura e anche di artisti. E c'è anche una nuova generazione di ottimi artisti, tra questi sicuramente il cortonese Roberto Ghezzi. Roberto Ghezzi è un pittore e sta avendo un notevole successo a livello nazionale, sia di critica che di pubblico. E proprio Roberto Ghezzi sta facendo una mostra, e sabato 13 maggio alle ore 17:30 nella sala conferenze della Galleria Comunale d'Arte Contemporanea in piazza San Francesco ad Arezzo presenterà il catalogo della sua personale, che ha questo titolo: Physis, i codici dell'invisibile. Nel corso di questo appuntamento, tra l'altro, la curatrice che ha curato questa mostra, Ilaria Margutti, terrà una lezione d'arte contemporanea dal titolo L'immagine dell'invisibile. Dal giorno che questa mostra è stata inaugurata ormai il 29 aprile, ha registrato un notevole afflusso di visitatori che tutti quanti si sono sorpresi dall'originalità della proposta artistica del cortonese Roberto Ghezzi.
Benissimo, c'è tempo per un altro brano?
Direi assolutamente di sì, e questo Paolo te lo dedico.
Oh, grazie.
E penso che apprezzerai questa volta.
Apprezzerai. Anche quel suono sconsiderato.
È intitolato Luglio, agosto, settembre, nero tra parentesi. E è la prima traccia del primo album degli Area, album intitolato Arbeit macht frei.
Arbeit macht frei. Grazie. Detto da Hitler.
Del 1973. La musica deriva da una canzone popolare della Macedonia, mentre il testo parla del dramma del popolo palestinese. Il titolo in particolare fa riferimento ad un drammatico episodio della storia di questo popolo. Il brano si apre con la registrazione di un appello in lingua araba rivolto da una ragazza palestinese al proprio amato, al quale dirà: lascia la rabbia, lascia il dolore, lascia le armi e vieni a vivere in pace. Il tono pacifista del parlato, come sentirai, contrasta curiosamente col carattere militante della parte cantata, in linea con le posizioni della sinistra estremista degli anni 70, della quale faceva parte Demetrio Stratos, leader e cantante del gruppo Area.
Habibi, بالسلام بالسلام حطيت ورود الحب قدامك بالسلام بالسلام مسحت بحور الدم علشانك سيب الغضب سيب الألم سيب السلاح سيب السلاح وتعالى تعالى نعيش تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام سمع العالم يا قلبي وقول سيبوا الغضب سيبوا الألم سيبوا السلاح وتعالوا نعيش تعالوا نعيش في سلام مصرية
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già, vecchi.
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un disapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità. Gente colorata quasi tutto uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Cerca nelle cose l'essenzialità, non è colpa mia se la tua realtà ti costringe a fare quella umanità.
eccoci ancora in diretta, Paolo, con le notizie locali che ancora in questa ultima parte possiamo dare. Io ne avrei una, oppure vai tu?
Vai.
Io vado con Cortona on the Move, presentata a Milano, la settima edizione di questa kermesse estiva cortonese, che ormai credo che abbia valicato i confini non soltanto nazionali, europei, ma addirittura mondiali. Dal 13 luglio al 1 ottobre 2017 sarà anche aperta al pubblico questa settima edizione ormai di questa mostra internazionale di fotografia denominata Cortona on the Move, con mostre, eventi, incontri con grandi protagonisti del settore fotografico, i quali animeranno il centro storico di Cortona e anche la fortezza medicea del Girifalco, che sta tornando uno dei punti più importanti della cultura e del turismo cortonese. Il festival è organizzato dall'associazione che si chiama appunto On the Move, con la direzione artistica di Arianna Rinaldo. Punto fondamentale della rassegna ed esplorazione nel tempo e nei luoghi alla ricerca di nuove visioni contemporanee. Quindi dal 13 luglio al 1 ottobre questa grande mostra importantissima che è stata presentata a Milano.
Dall'Etruria io invece leggo la notizia dell'inaugurazione, sempre domenica 14, di un monumento a Fabrizio Meoni, il motociclista che morì nel 2005 durante la Parigi-Dakar. Quindi sono passati 12 anni e l'indimenticabile centauro castiglionese, oltre ad essere un ottimo motociclista, era un uomo di grande generosità nei confronti delle popolazioni africane, in particolare dei bambini, per i quali ha contribuito alla costruzione di scuole e laboratori di formazione professionale. E quindi verrà inaugurato questo monumento a Fabrizio Meoni in via Corinto Corinti al Boscatello di Castiglione Fiorentino. Quindi questa era l'altra notizia che volevo dare. Ce ne sarebbe forse un'ultima ancora di relativa alla unione che si vuol fare delle unità sociosanitarie locali di Valdorcia, Amiata, Valdichiana Senese, e quindi questa è una notizia che si sta studiando, quindi non è una notizia se vogliamo, cioè la notizia è che si sta pensando.
Ma tu cosa ne pensi di queste fusioni?
Ma direi che la zona mi sembra abbastanza omogenea, poi che tutte queste fusioni possano essere un bene a livello costi sicuramente, a livello gestione però tante volte questo non va bene, perché si perdono dei servizi.
Io nella mia semplicità, nella mia storia di vita semplicissima di uomo della strada, in senso buono naturalmente, ho potuto appurare che le fusioni tolgono sempre qualcosa. Quando si fondono le diocesi, quando si fondono i comuni, quando si fondono le USL, ecco, si perde sempre qualcosa al cittadino, o comunque magari non si perde ma si allontana, ecco, si allontana dal cittadino,
sì,
che deve
però
fare
non
fatica.
Possiamo
per
pretendere a livello di costi. Non si può purtroppo pretendere di avere tutti i servizi in loco, dovremmo vivere qualche mese in Africa e poi ce ne renderemmo conto meglio.
Allora Paolo, noi dobbiamo un po'
parto
chiudere.
Parto
quando
anch'io.
Parti Paolo?
No, parto dopo l'8 di giugno.
Quindi ancora ci risentiremo per tante altre volte,
sì.
Io ho la notizia di chiusura. Questa non te l'aspetti.
E poi l'altra è che giovedì prossimo manco, vabbè, ma vivi meglio,
giovedì
ti faccio
prossimo,
soffrire meno.
Giovedì prossimo non ci sarai, nemmeno telefonicamente ti
non
manifesterai.
Credo, non lo so, no, non credo, perché sarò al Salone del Libro il 18.
Però magari ci potresti mandare un messaggino, sono al Salone del Libro, c'è questo, c'è quest'altro, un po' di
magari
VIP.
Incontro la Boschi che va
certo
a bruciare le copie
vai
del
vai
libro
a vivere, vai a vivere
Francesco
a Torino.
De Bortoli, A proposito, il libro di Francesco De Bortoli è Poteri forti.
Quasi. Benissimo. Allora, ultima notizia, perché poi dobbiamo chiudere. La notizia è questa: da ieri, ufficialmente non esiste più Banca Etruria, ma esiste Banca Tirrenica.
Ah.
Così UBI ha deciso. UBI, che è la mamma delle
però
banche.
Però ha anche deciso 1570 licenziamenti.
Entro il 2020.
Per dare un nuovo nome alla...
Speriamo non ci sia mia moglie da queste, perché...
Non lo so. Questo, così almeno la Boschi non potrà più parlare di Banca Etruria.
Ma infatti, guarda, capita proprio come si dice a fagiolo. Non esiste più. Puff, sparita. Esiste Banca Tirrenica da oggi in poi. Paolo, dobbiamo chiudere e dobbiamo salutare.
Mi dispiace, perché stavo bene in compagnia sia tua che di Andrea Capecchi, il nostro fantastico.
Grazie Andrea, grazie, ma grazie anche a te Paolo per la tua verve, per la tua linguaggio dotto che hai sciorinato.
Adesso ti dico una cosa che non si può dire per radio. Ascoltatori. Poi.
E per la tua competenza musicale del Progressi, perché hai fatto delle sottolineature che proprio ci stavano molto bene, Paolo. No, scherzo, grazie, ti voglio bene, Paolo. E voglio bene anche a tutti i nostri radioascoltatori che salutiamo. Diamo appuntamento al prossimo giovedì, anche se tu non ci sei, ma sabato nella replica ci sei, quindi ascoltateci e lanciamo l'ultimo pezzo.
Ciao a tutti,
l'ultimo
buona settimana.
L'ultimo pezzo, che è quello dei New Trolls, con il famosissimo primo movimento dell'Adagio da Concerto Grosso. Ciao e a risentirci.
be to dream.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.